se regge perché così posso camminare, perché sono peripatetico. Sì, no, non è che mi piace, è proprio che non. Buongiorno a tutti, abbiamo come dopo la pausa caffè iniziato con una chiacchiera che era attinente alle mie abitudini peripatetiche. Buon pomeriggio e con piacere che ritorno a The Privacy dopo qualche tempo e nella speranza che però il mio PC non mi abbia tradito, il mio Mac in realtà non mi abbia tradito. Proviamo a. Magari era semplicemente uno standby. Sì, esatto. Proviamo a parlare di un tema che mi sta molto a cuore, nel senso che nel corso degli ultimi mesi ho lavorato molto nelle mie due vite. Io ho una vita da avvocato che si occupa di diritto delle tecnologie e di diritto amministrativo e una vita di attivista, chiamiamolo volontario, no? Per le libertà digitali, in particolar modo perché le amministrazioni diventino più trasparenti, più aperte. Nelle mie due vite mi sono dovuto confrontare nel corso degli ultimi mesi con questa norma, che è la norma sulla trasparenza, il decreto legislativo 33 del 2013. Che è una norma molto particolare, una norma raffazzonata, scritta in modo molto veloce, con una consultazione assolutamente improvvisata di tutti gli stakeholders, improvvisata a dir poco. Se voi pensate che si tratta di un decreto legislativo che non è stato acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che il garante privacy è stato coinvolto solo dopo che il provvedimento era passato in sede preliminare in Consiglio dei Ministri, e se pensate che addirittura la versione definitiva del decreto è stata approvata senza che il provvedimento risultasse all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che è una cosa strana, parliamo di trasparenza, è un decreto con cui il governo impone alle amministrazioni di ogni ordine e grado di essere trasparenti ed aperte e poi lo stesso governo non dice nel comunicato stampa neanche che approverà quel determinato provvedimento. È assolutamente indicativo di una trasparenza all'italiana, no? Molto si è discusso di questo decreto, se si tratti davvero di un FOIA italiano, ovviamente non si tratta di un FOIA italiano. Io sono stato ad inizio del mese di maggio a Washington al Transparency Camp e ovviamente chiunque abbia visto anche una traduzione col Google Translate di questo provvedimento sa che non si tratta di un Freedom of Information Act, cioè di una norma, di uno standard normativo che prevede che le amministrazioni debbano comunque esibire le informazioni in loro possesso senza necessità di dettagliare un interesse. Questa trasparenza, questo decreto 33, però, è sicuramente un passo in avanti, se sarà presidiato, se sarà applicato, perché, è una norma attuativa dell'anticorruzione, cioè della legge 190 del 2012, e contiene il riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di trasparenza. Di che cosa parliamo? Quando si parla di trasparenza in questo paese, si parla di due cose. La prima cosa è il diritto di accesso, tradizionale della vecchia legge 241, non so quanti di voi abbiano avuto la sfortuna di doversi cimentare con istanze magari per una prova di concorso oppure per una pratica edilizia o ancora per una gara d'appalto. L'accesso della 241 del 90 però è una norma di trasparenza di vecchio, barra vecchissimo stampo, e cioè possono accedere agli atti e documenti amministrativi solo coloro che per quello specifico procedimento amministrativo abbiano un interesse personale diretto, concreto e attuale. Quindi io avrò diritto all'accesso alla pratica edilizia del mio vicino, se ho partecipato ad un concorso pubblico potrò vedere gli elaborati dei candidati che sono risultati vincitori, ma non era una norma che avesse una finalità di trasparenza come diritto civico, e cioè nella 241 la trasparenza era un pezzo, era uno strumento che serviva a tutelare altri diritti, il diritto di proprietà, il diritto di avere un concorso, il diritto di gareggiare ad una gara d'appalto senza alterazione della concorrenza. Tant'è che nella legge 241 c'è un comma, articolo 24,3, definito comma Andreotti perché la Vulgata vuole che fosse inserito direttamente su pressione del presidente Andreotti, dove c'è scritto, ed è tuttora vigente: in nessun caso l'accesso potrà essere utilizzato al fine di consentire un controllo diffuso dell'operato della PA, cioè non sia mai il cittadino voglia controllare che cosa fanno le amministrazioni e come vengono gestiti i propri soldi. Però vi rendete conto che in quest'ottica il diritto di accesso impattava tutto sommato in modo molto basso sulla privacy e sulla riservatezza, tanto che tra pareri del garante privacy, sentenze di TAR e Consiglio di Stato, il bilanciamento in concreto per classi di procedimento era stato trovato con una serie di accorgimenti, ad esempio sugli elaborati. Io ho diritto a conoscere gli elaborati, nel caso sia stato escluso da un concorso, dei soggetti che invece hanno superato la prova, però magari non ho diritto a sapere che l'elaborato X è del soggetto Y, posso rendere attraverso un codice identificativo non immediatamente riconducibile al soggetto che richiede l'accesso. Ma ovviamente questo è un pezzo limitato di trasparenza. Con il nuovo decreto, il decreto 33 del 2013, il foglio alla matriciana come lo ha definito qualcuno, il legislatore invece introduce nuove norme. Queste nuove norme cosa ci dicono sostanzialmente? Ci dicono che esiste un livello minimo di trasparenza sotto il quale nessuna amministrazione può andare, e questo livello minimo di trasparenza è rappresentato dalla pubblicazione sui siti web degli enti di una pletora di informazioni. Stiamo parlando di circa 22 voci principali e circa 49 sottovoci. All'interno di ciascuna sottovoce possono esserci fino a 3 tra tabelle, dataset da aggiornare in modo periodico, quindi stiamo parlando di una sezione piena, zeppa di dati, documenti, tabelle, informazioni, che deve essere mantenuta, aggiornata in modo periodico. Tra l'altro, e qui già cominciamo ad avere una serie di criticità, no? Non è soltanto l'accesso sporadico di qualcuno che abbia un interesse, stiamo dicendo che dobbiamo mettere su internet, in una sezione indicizzata dai motori di ricerca, disponibile per un certo lasso di tempo, delle informazioni, e ovviamente lì dentro ci saranno delle informazioni personali. Se poi leggiamo questa intervista al ministro Patroni Griffi, che ora è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lui dice: confidiamo che a controllare siano soprattutto i cittadini, e cioè questa intervista significa: prendiamo atto che i controlli sulla PA hanno fallito, no? Dichiariamo bancarotta, l'unico modo che la pubblica amministrazione ha per funzionare è che i cittadini mettano il naso nella gestione degli affari e della cosa pubblica. Beh, allora questo ha ovviamente una serie di ripercussioni. La nuova definizione di trasparenza diventa accessibilità totale, ripeto, accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle PA allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Beh, non vi risulterà difficile che appena il garante della privacy ha letto questo tipo già di definizione, immagino abbia iniziato ad avere alcuni tristi presagi su quello che poteva essere il contenuto degli articoli a seguire. Questa norma si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, ma anche alle società partecipate e alle autorità amministrative indipendenti, ed è immediatamente in vigore, anche se, tipico delle norme all'italiana, non tutte le amministrazioni si sono immediatamente attrezzate per rispettarla. Ma comunque questo è, come dire, fisiologico che accada. Gli obblighi di pubblicazione cosa prevedono? In modo che poi a valle proviamo a capire quali sono le principali implicazioni in materia di riservatezza. Innanzitutto è stabilito un diritto alla conoscibilità di una serie di informazioni che devono essere certificate, devono essere costantemente e tempestivamente aggiornate, devono essere illustrate in modo chiaro. Il formato. Queste informazioni, e anche questa è molto, ha grandi ripercussioni sul tema della riservatezza. Queste informazioni non solo devono essere pubblicate in dati di tipo aperto, e quindi non parliamo del PDF scansionato, la principale forma di pubblicazione sugli albi delle amministrazioni, no, PDF immagine, ma stiamo parlando invece di PDFA in una catena dell'evoluzione, nello stadio iniziale un PDFA, ma attendere, dobbiamo arrivare passando dai CSV per le tabelle fino agli XML, quindi stiamo parlando di formati che nascono per consentire il riutilizzo, quindi le amministrazioni sono obbligate a pubblicare sui loro siti web tanti dati, e tanti dati anche personali, e quei dati, ai sensi di questo articolo, sono riutilizzabili liberamente anche per finalità di tipo commerciale. Esempio, vedremo che esiste l'obbligo di pubblicare la situazione patrimoniale non solo degli amministratori, sindaci, assessori, ma anche del loro coniuge non separato e dei parenti fino al secondo grado. Quei dati, ai sensi di questo articolo, non solo vengono pubblicati, ma sono riutilizzabili. E quindi io potrei fare ai figlio di papà, e questa applicazione mi dice di tutti i figli dei sindaci qual è quello che ha avuto la evoluzione reddituale maggiore nel corso del mandato consiliare del proprio augusto ed illustre genitore. È ovvio che questo ha una serie di implicazioni assolutamente deflagranti dal punto di vista della riservatezza. Anche perché tutte queste informazioni devono essere tenute pubbliche per almeno 5 anni dal 1 gennaio successivo a quello in cui vengono pubblicate. Quindi in realtà non sono 5 anni, perché se l'informazione viene pubblicata oggi, 7 giugno 2013, i 5 anni decorrenti dal 1 gennaio successivo significa 1 gennaio 2019. Quindi noi sostanzialmente stiamo dicendo che questi dati e queste informazioni devono essere pubblicate per tantissimo tempo, con tutto quello che ne consegue, altro che diritto all'oblio. Noi discutiamo di questi temi, diritto all'oblio, motori di ricerca, il caching. Questa è una norma che è assolutamente vigente. Dove devono essere pubblicati? In una sezione amministrazione trasparente collocata in home page indicizzata dai motori di ricerca. Tanto per darvi un'idea di che cosa dobbiamo pubblicare. Dobbiamo pubblicare non soltanto gli atti, le informazioni generali sugli enti, ma addirittura le informazioni sugli organi di indirizzo politico, chi sono, qual è il loro curriculum, quali sono i loro redditi, le situazioni patrimoniali dei loro congiunti. Questa è la classica norma antifiorito, no? I rendiconti dei gruppi consiliari e provinciali, l'articolazione degli uffici, telefoni e posta elettronica. Ma anche gli incarichi ai dirigenti, le posizioni organizzative, i tassi di assenza, i contratti di lavoro occasionale a tempo determinato, il piano della performance, le informazioni sugli enti controllati e i loro amministratori, le informazioni sulle attività e sui procedimenti amministrativi, le informazioni sui provvedimenti, i dati sulla spesa da aggiornare in modo periodico, i bilanci preventivo, consuntivo, con tanto di rappresentazione grafica di corredo per chi, come l'avvocato Belisario, di contabilità ci capisce pochino, nonostante sia diplomato in specializzazione con una tesi in contabilità degli enti locali. Addirittura... Perché dici? I dati delle amministrazioni, sì, il problema è che poi le amministrazioni lo devono fare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza, che, come dire, diventa difficile. Sì, però vabbè, senza nuovi maggiori oneri vuol dire che magari il sindaco, invece di mandare gli inviti in carta grammata e dorata per Natale, gli auguri, potrà destinare quelle spese a fare un briciolo di reingegnerizzazione. Però questo è quello che mi preoccupa forse di meno. Le informazioni del patrimonio immobiliare, quanti immobili ho, a chi do la locazione, a chi pago l'affitto, i servizi erogati, i pagamenti fatti dall'amministrazione, ma poi c'è di tutto, dal bando di concorso, al bando di gara, alla situazione relativa alle opere pubbliche, alla pianificazione territoriale. Tra l'altro tenete presente, per esempio, che sui contratti l'autorità di vigilanza dei contratti proprio l'altro giorno ha adottato un provvedimento per cui, visto che ha naturalmente la responsabilità istituzionale di verificare che queste norme vengano applicate, ha detto che realizzerà uno script che andrà in giro per i siti delle amministrazioni, perché altrimenti impazziscono, visto che in Italia abbiamo circa 16.000 stazioni appaltanti, in Inghilterra sono 823, eppure anche loro fanno le scuole, le autostrade, gli ospedali ed i tribunali. Una volta che però io ho pubblicato tutto questo, oltre ad essere un grande lavoro, come giustamente diceva Marco, io ho grandissimi problemi dal punto di vista della riservatezza. Allora, questo provvedimento è stato assolutamente contrastato dal Garante per la protezione dei dati personali. Vi dico la verità, condivido alcune osservazioni. L'atteggiamento di chiusura di chi però utilizza la privacy come ostacolo insormontabile per la trasparenza non può funzionare. Io ricordo un provvedimento del Garante Privacy del Canada, del Privacy Commissioner Officer del Canada, del 2010, in cui il Garante, senza essere stato interpellato, diceva: amministrazioni, dovete fare open data e non vi nascondete dietro la privacy. E cioè, oggi, anno del Signore 2013, abbiamo gli strumenti, perché fortunatamente l'open data non l'abbiamo inventato noi, e c'è esperienza in paesi che vanno dagli Stati Uniti all'Inghilterra, al Brasile, alla Tanzania, e quindi, come dire, a diversi livelli. modelli sappiamo come è possibile utilizzare e pubblicare i dati e le informazioni senza impattare in modo rilevante. L'antico e il moderno di questo decreto però viene in alcune norme, no? La privacy allora, dopo che il garante nell'iter legislativo si è fatto sentire, diciamo che ha alzato la voce, allora il legislatore ha recepito alcuni passaggi. Si dice la trasparenza nel rispetto delle misure in materia di protezione dei dati personali. Allora, come dire, all'articolo 1,2 il legislatore la richiama espressamente, dice ovviamente, caro garante, stai tranquillo, perché ovviamente capite che è una rassicurazione che lascia il tempo che trova. Proviamo se andando avanti nella lettura del decreto troviamo qualche norma che ci dice qualcosa di più. In particolar modo c'è l'articolo 4,1 che ci dice limiti alla trasparenza, si chiama la norma. E anche qui, come vedete, già non mi piace molto, neanche come classificato, nel senso che la riservatezza non è un limite alla trasparenza, cioè proprio è certo che non lo devo venire a dire a qui di privacy, non possiamo concepirla in questo modo, dobbiamo concepirla come garanzia di libertà individuali, semmai. Comunque, si dice gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite motori di ricerca web e di loro riutilizzo. Quindi questo cosa mi dice? Mi dice che tutto sommato io per i dati personali che non siano sensibili e giudiziari, ripeto, penso davvero al reddito del figlio del sindaco, dell'assessore, ma perché no, tra un po' vedremo quelli dei ministri, no? Perché entro 2 mesi anche quelli di questo governo dovranno pubblicare questi dati, queste informazioni, devono essere pubblicati senza particolari cautele, in modo indicizzabile, dei motori di ricerca. Alcune cautele particolari le dovremo usare soltanto per i dati sensibili e per i dati di tipo giudiziario. Il comma 2 ci dice infatti che questo tipo di pubblicazione è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della normativa in materia di. Ovviamente questa norma a cosa serve? Voi sapete perfettamente che noi ci diciamo che tra trasparenza, ci siamo detti tradizionalmente che tra trasparenza e riservatezza non esiste, è un interesse che prevale sempre, che dobbiamo fare una ponderazione di interessi in concreto. Beh, in questo caso il legislatore ci ha detto che per alcune tipologie di dati ha fatto una scelta, e la scelta è quella che l'interesse alla trasparenza e quindi al controllo diffuso dell'operato della pubblica amministrazione debba comportare un sacrificio che viene fatto e viene ritenuto assolutamente ammissibile sulla riservatezza dei dati personali. Tenete conto, tra l'altro, che quando il legislatore richiama la protezione dei dati personali, io dico sempre che dobbiamo ricordarci questo tipo di previsione, che dice che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale. Questo significa, ad esempio, che tutti i pubblici dipendenti, oppure esercita una funzione pubblica anche il consigliere del municipio, o l'assessore, il sindaco, il ministro e il presidente della giunta regionale, non sono protette dalla riservatezza. Cioè, se tu scegli di fare il pubblico dipendente, di fare il dirigente, oppure di avere una carica munifica, beh, devi sapere che le informazioni relative alla tua remunerazione, al tasso di assenza, al curricula, ai titoli che hai dichiarato, non sono oggetto di protezione dei dati personali. Anche questo è una scelta che il legislatore ha fatto in modo assolutamente evidente. Questo però ci pone in concreto una serie di criticità, cioè noi sappiamo che le amministrazioni dal 20 di aprile devono pubblicare dei dati, li devono pubblicare in un certo formato e li devono rendere riutilizzabili. Abbiamo soltanto alcune piccole cautele. Le piccole cautele sono queste. La prima, sul personale, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni sono rese accessibili, lavorative sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura dell'infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro. E quindi per ciascun dipendente, teoricamente, l'amministrazione può indicare che tizio per malattia non è andato al lavoro per 8 giorni, quello che non possono dire, ma almeno per fortuna, bontà loro, è la natura della patologia che gli ha impedito di recarsi sul posto di lavoro. Il comma 3 è anche un'altra disposizione importante che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe garantire la riservatezza, ma poi praticamente diventa di difficilissima applicazione, perché c'è scritto: le PA possono disporre la pubblicazione nel loro sito di dati e informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Mi spiego. Se io devo dire che Tizio ha avuto un contributo perché si versa in condizioni di indigenza, e allora procedo all'anonimizzazione del dato personale, dico che io ho dato un alloggio di proprietà del comune in uso a SB. Punto. Ma se SB è Berlusconi Silvio, nato a Milano nel 1936, la pubblicazione in un caso non mi consente di verificare se quel tipo di azione pubblica è corretta. Nel secondo caso io ho salvaguardato la riservatezza di Tizio, ma ho reso di fatto la pubblicazione assolutamente inutile, cioè pubblicare ad esempio un elenco di beneficiari di provvidenze senza inserire il nome, di fatto, secondo me, priva de potenzia di qualunque tipo di effetto la pubblicazione. Certo, il garante privacy suggerisce una cosa molto suggestiva, che è dotare ogni cittadino di un codice identificativo da sostituire al nome al posto delle iniziali, in modo che io possa vedere se l'identificativo X nel corso degli anni ha fruito di diversi vantaggi. Però vi rendete conto che il controllo diffuso sulla correttezza dell'elargizione non è rispettato. L'articolo 4, comma 4, poi ci dice: nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le PA provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Anche questa è una norma strana, poi cercheremo di capire se anonimizzazione, non intellegibili, il legislatore utilizza concetti diversi, sono la stessa cosa, sono due cose diverse, non lo so, nel senso che io ho l'impressione che alcune volte vengano utilizzati come sinonimi, altre volte, altrimenti non comprendo qual è il significato che possano avere, ma questa norma ha delle implicazioni molto importanti sul modo in cui vengono scritti i provvedimenti amministrativi. Non so quanti di voi hanno esperienze in una pubblica amministrazione, di solito nelle pubbliche amministrazioni i provvedimenti vengono scritti con una prosa di questo tipo: il dirigente, visto che il Signore creò il paradiso terrestre, premesso che un certo giorno creò Adamo, visto che è considerato da una sua costola della serie. La prosa amministrativa è assolutamente sovrabbondante, contiene di solito il copia e incolla di tutti gli atti dell'istruttoria, e quindi all'interno di questa prosa amministrativa vengono trasfusi con un criterio di copia e incolla una serie di dati che non sono assolutamente necessari nel provvedimento finale. Però, secondo, come dire, questo criterio di scrittura dei provvedimenti amministrativi dell'Ottocento, sono tanto più bravo quanto più pomposo, e quindi quante più informazioni inserisco. Ma questo valeva e funzionava per provvedimenti che erano destinati ad una pubblicazione ad un albo di carta che nessuno leggeva, o comunque che venivano inseriti in repertori cartacei, probabilmente rilegati con ago e filo a mano, che visualizzava solo chi aveva interesse. Per una pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sul web questo non funziona più, quindi la prima cosa che devono fare le pubbliche amministrazioni, prima di intendersi riformati, prima di pensare all'indicizzazione dei motori di ricerca, è cambiare il modo con cui scrivono i propri provvedimenti amministrativi, evitando di mettere all'interno del provvedimento una serie di dati e informazioni. Esempio, devo pubblicare una graduatoria, probabilmente il reddito di SB non lo devo esporre, dirò che ai sensi degli atti dell'istruttoria Tizio è meritevole di. Dopodiché, se c'è qualcuno che è legittimato a fare causa perché poteva avanzare un diritto a quel determinato alloggio, quella determinata prestazione, farà un accesso, ma solo lui potrà vedere l'atto dell'istruttoria. Un'altra cosa divertente che poche amministrazioni hanno in questo momento guardato è questo articolo 4,8. Poi voi mi dite come lo interpretate, io lo interpreto in un modo. Dice, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati resi disponibili sul web. Cosa vuol dire il legislatore con questa norma? Io ho un'idea. L'idea è la seguente. In teoria, questi dati dovrebbero essere open data, tali da consentire a un giornale, a uno sviluppatore di fare uno script, di poterli acquisire e realizzarci una applicazione. Il problema però qual è? È che ovviamente voi pensate davvero al caso dei redditi dei sindaci, dei redditi dei consiglieri regionali, dei redditi anche perché su questi siti, sui siti dell'amministrazione, quei redditi devono essere eliminati decorsi 3 anni dalla cessazione della carica. Quindi funziona in questo modo. Io divento sindaco, entro 3 mesi devo pubblicare la mia situazione patrimoniale e quella dei miei congiunti, la devo tenere aggiornata non solo per tutto il periodo del mandato, ma anche per i 3 anni successivi alla cessazione della carica. Da quel momento quel dato è previsto espressamente, non deve essere più presente. Soltanto che se io nel frattempo ci ho realizzato un'applicazione e è in open data, quindi nessuno mi ha chiesto chi sono io che riutilizzo, in quale modo riutilizzo per fare cosa, che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto diventano illeciti tutti i trattamenti di dati personali di tutti gli utilizzatori in un giorno ad una certa ora X che non è assolutamente chiara, che non è scritta da nessuna parte, che non è evidente, e quindi ci esporremo probabilmente ad un contenzioso nei confronti dei riutilizzatori laddove queste informazioni non vengano cancellate, le applicazioni non vengano rimosse dagli store. Non lo so se questo è un incentivo alla trasparenza e farà in modo, se qualcuno se ne accorge, che vengano utilizzati i dati. Questa norma, secondo me, vuole evitare appunto che ci siano dei download massivi di dati dai siti delle pubbliche amministrazioni. Cioè, nella mia idea, quello che vuole evitare il legislatore è che questi dati vengano scaricati ed aggregati in modo automatizzato. Però le amministrazioni sono attrezzate per evitare che questo avvenga. Sì. Secondo me, io l'unica interpretazione che mi sono dato, però questo onera le amministrazioni di organizzarsi per capire, che non è banale se il comune di Rocca Cannuccia Scalo, non sto parlando del grande ministero con l'ufficio sistemi informativi automatizzati, ma il più piccolo dei comuni deve avere una sezione, deve organizzarsi per verificare se ci sono delle interrogazioni di questo tipo, anche perché con tutte le responsabilità, voi sapete che a questo punto questa norma mi richiama il 196 e quindi c'ho la responsabilità di quell'articolo 15. Che cosa vuol dire? Che se il comune non si è attrezzato al fine di prevenire questo e ci fosse l'interrogazione massiva, c'ho una responsabilità di quell'articolo 2050 e quindi ho una soccombenza, come dire, pressoché matematica, che non può essere salvaguardata dalle sole condizioni d'uso, dalla privacy policy del sito del comune, in cui dico attenti ai sensi dell'articolo 4,8, cattivoni, non dovete fare questo tipo di operazioni. E poi vabbè, questo c'ha un problema di riuso e un problema di oblio assolutamente rilevante. Dei chiarimenti, come ho scritto qui, se così può dirsi, li troviamo in una serie di provvedimenti a cui vi rimando, tra delibera Civit, ma non a caso ho detto GB, se così può dirsi, perché sono dei provvedimenti che dovrebbero chiarire, ma non so quanto lo facciano effettivamente. E poi quello che per me invece è molto, molto più importante, perché si tratta di provvedimenti recenti del garante privacy, infatti specie simili, sono dei provvedimenti, la trasparenza sugli emolumenti pubblici, che è un provvedimento del 21 gennaio del 2003, la pubblicazione invece, questo è di dati contenenti, documenti contenenti dati sensibili, donne rivelare lo stato di salute, questo è un provvedimento recentissimo del giorno prima che entrasse in gazzetta ufficiale il decreto, del 4 aprile del 2013, perdonatemi se sono andato di corsa, ma come dire, volevo sollecitare alla vostra attenzione una serie di spunti e di riflessioni sui quali in questo momento noi e le pubbliche amministrazioni si stanno interrogando perché e siamo perplessi. Le amministrazioni sono tirate da due esigenze: da un lato quella di pubblicare, perché se non pubblicano qualunque cittadino può fare un'istanza, si chiama di cosiddetto accesso civico, e quindi può dire: ah, amministrazione, dovevi pubblicare, non l'hai fatto, sei tenuto a farlo. Tra l'altro l'accesso civico ha una serie di sanzioni, responsabilità dirigenziale, disciplinare, danno all'immagine. Dall'altro invece ciò gli interessati, no? Che potrebbero dire: cara amministrazione, nel tuo zelo per la trasparenza hai pubblicato troppo, e quindi avere contenzioso ai sensi che io, come dire, ritengo, ahimè, quasi matematico, a fronte della mole di informazioni pubblicate sull'eccessiva pubblicazione, sull'ultranea pubblicazione da parte degli interessati. Direi che sono temi di cui dobbiamo cominciare a discutere. Io ho alcune idee, alcune delle quali vi ho sollecitato, ma davvero mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, anche perché non mi sembra che il legislatore e il garante in questo momento abbiano le idee molto più chiare delle nostre.